stiamo parlando di Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte. Buongiorno Leonardo.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, questo ormai è il saluto di intro. Ti dico che stanno già arrivando dei messaggi.
Non ho ancora detto niente.
Nulla, ma io ho già parlato, quindi ci sono delle aspettative, diciamo. Però ti sollecito, prima di arrivare al tema di oggi, che lo ricordiamo è giovani e lavoro, giovani e formazione, diritti e occupazione in ricordo di Luana D'Orazio, e poi ci arriveremo. Ci scrivono: ieri dopo il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Mandela, folla di ragazzi a Campo di Marte senza mezzi pubblici per tornare a casa, dico io, e meno male che era stato predisposto un piano speciale.
Meno male del piano speciale, pensa se non c'era il piano speciale.
Concomitanza partita,
c'era anche la partita della Fiorentina, che era allo stadio. Per arrivare allo stadio ci è voluta un'ora abbondante, e gli autobus hanno anche la corsia preferenziale, quindi sì, è stata una situazione a bolino rosso, oltre ovviamente alla presenza della pioggia che blocca la nostra città in maniera incredibile. Sì, attenderemo questo piano speciale nei prossimi giorni.
Comunque tu mi confermi, 52 preso alla stazione, un'ora per arrivare
allo
stadio.
Un'ora per arrivare allo stadio, ed è stata un'agonia totale, perché ovviamente la città era completamente paralizzata, e questo purtroppo a Firenze succede quando piove e non si capisce bene anche il perché. E dall'altra parte sì, c'era questa concomitanza, forse come è successo per la squadra ospite che abbiamo ieri a Firenze, abbiamo avuto ieri a Firenze il Bruges. La prossima settimana giocheremo la partita il giorno prima, perché è festa, e quindi giustamente
Bruges
è festa e giocano il giorno prima, a Firenze no, non si può giocare il giorno prima perché noi siamo più bischeri di loro.
Viscari era tanto che non lo sentivo da un Gen Z, poi credo ancora mai, ma sono le 8:17. Allora entriamo nel tema con un audio che abbiamo estrapolato dal podcast e dallo speciale del nostro 1° maggio dedicato alla festa dei lavoratori del lavoro, ma soprattutto a una riflessione su quale futuro per i lavoratori, le lavoratrici e lo stato di salute del lavoro stesso. E allora partiamo dalla testimonianza di uno studente del Polo di Scienze Sociali di Novoli, raccolta da Raffaele Palumbo.
Qui a Firenze, girando, avevo visto una vetrina dove c'era scritto cercasi personale, in una focacceria, insomma, sì, in un forno, e fa le schiacciate. Sono entrato dentro a sentire, dico: scusi, ma è possibile? Dice, ce l'hai esperienza? C'è, cazzo, la saprò affettare a metà una ciaccia con metterci dentro il prosciutto? Esperienza? Sì, me lo so fatto il pranzo per andare a scuola, cazzo. Che vuol dire esperienza? Poi dopo uno va a cercare questi paradossi: ce l'hai esperienza? Hai mai fatto? T'ho detto sì, io lì ho spiegato, guardi, ho fatto il manovale, ho fatto il manovale in falegnameria, ho scaricato un po' camion delle volte, però esperienza nell'affettare una ciaccia, che cazzo di esperienza ci vuole?
Boh. E com'è andata a finire?
Che il cartello è rimasto di cercasi personale. Io mi sono levato. Tanto, su, mi pareva ridicola come cosa, francamente. Il cartello è rimasto lì e cercalo, uno che ha tutta questa esperienza.
Ma invece altri amici che devono lavorare per 2 centesimi a nero, i sabati, le domeniche,
quello anche io, che ne so, magari attività di ristorazione che c'hai, un pochino, no? Uno fa alla buona, per così dire, finché uno c'ha, lo deve fare per un'estate, lo deve fare per qualche, che ne so, per le festività, se lo può anche permettere come cosa.
Ma non puoi farlo come lavoro?
No, come lavoro assolutamente no. Infatti se uno deve farlo seriamente c'è bisogno di una tutela, di delle garanzie. Ora io se lo faccio, che ne so, un qualche mesetto e magari mi arriva dopo, mi pagano dopo, perché dice no, guarda, adesso aspetta un attimo, poi dopo magari insisti, lo chiami perché c'hai il numero diretto, così.
Però se fino a che una cosa campare,
no, se ci devi campare non è fattibile. Ora se devi raccattare 2 soldi per pagarti la vacanza d'estate va bene, se io ci devo campare perché il giorno dopo devo andare a fare la spesa, non puoi vivere su queste garanzie labili, non è assolutamente possibile.
Ecco, era un estratto, guarda, non ti sollecito in alcun modo, ti chiedo direttamente un commento.
Difficile commentare. No, allora, tolto il linguaggio forbito del nostro amico, che saluto perché è del Polo delle Scienze Sociali di Novoli e quindi è un amico, e dice delle realtà, evidenzia una realtà che purtroppo esiste, cioè del lavoro nero, ma soprattutto del fatto che purtroppo non ci si rende conto che magari un ragazzo alla nostra età, che ha voglia di guadagnarsi qualche soldino, si mette a disposizione anche di realtà come faceva l'esempio della focacceria, e effettivamente non credo ci voglia una grande esperienza per fare quel tipo di mestiere, se non ovviamente avere a che fare e capire anche insomma come si lavora all'interno di quegli ambienti. Però ecco, io credo che ci sia questo tema di un lavoro mal pagato, di un lavoro anche mal gestito in queste realtà legate al mondo della ristorazione, legate al mondo del commercio, se vogliamo allargare un po' più l'orizzonte. Quindi ci sono sì tantissime possibilità. Io ho visto a Firenze in giro cartelli, appunto, come diceva il nostro insomma il nostro intervistato, di cercasi personale in tantissimi anche bar, ristoranti.
Abbiamo dato notizia, no, dell'aumento della carenza di personale. Per questo ambito e della ricerca.
Però è vero anche che ci sono diciamo quegli imprenditori seri che pagano seriamente, fanno contratti seri con garanzie, come dovrebbe essere normalmente, perché la legge questo ci dice, e dall'altra parte invece c'è purtroppo una grande fetta, l'abbiamo visto anche da tantissime testimonianze anche nazionali, perché ci sono stati tanti servizi in ambito nazionale fatti su Firenze, dove purtroppo questo non è così, e questo è un peccato, perché poi magari si va a buttare la palla nel calcio d'angolo, a dire che i ragazzi non accettano di andare a lavorare a fare i camerieri o a fare i baristi, a parte che sono lavori anche quelli, quindi non capisco questo modo di svilire un lavoro come questo, prima cosa. Seconda cosa, scusa, qual è, cioè, perché io non dovrei avere un contratto come tutti, come ce l'ha voglio dire un dipendente pubblico, come ce l'hanno qualsiasi lavoratore? Perché io non devo avere un contratto con delle garanzie in termini anche di sicurezza? Perché ecco, di questo si deve parlare anche.
Allora, io da ragazzo avrei detto che l'esperienza ce l'avevo se il posto mi interessava. Questo non è corretto, e in realtà la riflessione era allargata alla richiesta che comunque arriva, cioè se tu cerchi personale con esperienza e poi tu dici che i giovani non vogliono lavorare, insomma le due cose non possono stare insieme, ci deve essere un punto di contatto.
Certo.
E ci scrivono ancora: buongiorno, mia figlia laureata in beni culturali, lavora in un museo accoglienza e vigilanza sale, contratto a chiamata, 5,70 l'ora lordi, sabato e domenica compresi.
Guarda, io su questo ti posso dire una cosa: io ho un'amica che è laureata in Progias, progettazione e gestione di eventi, imprese e l'arte dello spettacolo, e come la nostra ascoltatrice, purtroppo il tema delle facoltà culturali è vero, esiste, cioè sono lauree che per quanto sono bellissime, io tornassi indietro le cambierei subito giurisprudenza senza nemmeno pensarci, però è vero, cioè si vanno a fare dei lavori che sono pagati male e dove si lavora tanto e dove purtroppo non si viene valorizzati per il percorso che si è fatto. Quindi quello che
e dove
dice
si
è vero.
Richiede una flessibilità estrema, che il giovane, la giovane, alla flessibilità ci sta anche, ma deve essere una flessibilità di qualità. In senso anche la possibilità di concludere un'esperienza lavorativa ma poterne anche trovare un'altra di pari dignità professionale, cioè il movimento non vi spaventa?
No, a me dà un po' noia sinceramente questo atteggiamento che un po' si ha da qualche tempo, o che forse si è sempre avuto, io mi sono svegliato un po' tardi, che i ragazzi non accettano niente. Ecco, io Chiara questo non ce la faccio ad accettarlo, perché non è così, cioè io mi metto nei panni, ma io stesso, cioè voglio dire, una persona che magari fa tantissime esperienze, si mette a disposizione, è bello fare anche del volontariato, ma poi non è che si vive di volontariato, si vive, bisognerà guadagnarsi qualcosa per andare avanti, no? Quindi voglio dire, cioè è chiaro che c'è una flessibilità, perché guarda, leggevo ieri preparando questa puntata che i ragazzi, la generazione Z, tende tantissimo ad accettare di cambiare anche in breve tempo lavori, fare più esperienze. Poi noi siamo la generazione Erasmus, ragazzi, cioè noi siamo quelli che abbiamo cominciato a andare fuori a fare le esperienze, quindi non ci veniamo a raccontare le barzellette che noi siamo quelli che non siamo flessibili o non accettiamo le condizioni che ci vengano poste. Non lo accetto io per prima un lavoro o a nero o un lavoro che non mi dia delle garanzie, ma è normale, ma chi lo accetta sbaglia o è grullo, che ti devo dire? Però questa è la realtà, è la realtà in cui si vive, dove forse non è il problema la parte passiva, cioè chi riceve il lavoro, forse il problema è chi lo offre, che forse non lo offre nei termini
e
nelle modalità.
Il sistema di produzione a monte e anche il contesto dei controlli su questo sistema di produzione. Quante volte ho letto cercasi apprendista, esperto, esperta, un'assurdità. Questo è un altro commento che ci arriva al 342 81 04 111. A proposito di apprendista, noi ricordiamo che la puntata di oggi, non solo perché cade succede proprio il 3 maggio, ma è dedicata a Luana D'Orazio, tua coetanea peraltro, Leonardo, sì, morta a 22 anni, 3 anni
fa.
La mia
età di oggi.
Il 3 maggio di 3 anni fa, finendo nell'ingranaggio di un orditoio nella fabbrica in cui lavorava a Montemurlo, ormai sono passati appunto 3 anni, lascia un figlio che allora aveva 5 anni, adesso ne ha 8. E la mamma Emma Marrazzo, che abbiamo sentito ieri ai nostri microfoni per la presentazione del disegno di legge in Senato per l'omicidio sul lavoro, vi leggiamo un virgolettato da Repubblica: il corpo di mia figlia aveva fatto 4 giri completi intorno all'asse prima che un operaio fermasse la macchina che stava andando alla velocità massima, sempre per quel sistema produttivo che dicevamo. Ormai sembrava un gomitolo, aveva la testa schiacciata contro il rullo. È stato terribile guardare quelle immagini, ma ho dovuto farlo e ha dovuto andare avanti anche nelle rivendicazioni perché il sistema cambiasse. Sperava che avrebbe dovuto innescare una riflessione la morte di sua figlia, ma è un cambiamento che tarda ad arrivare e che non abbiamo visto arrivare neanche con il crollo di Via Mariti che vi abbiamo raccontato pochi mesi fa. Leonardo, quando leggesti, quanti anni avevi?
3 anni fa avevo 19 anni, sì.
La notizia di Luana arrivò anche a te,
sì.
Di questa giovane vita, giovane madre che fu spezzata rispetto a una modalità di non sicurezza, di pretesa, di assenza totale di...
E qui purtroppo c'è da fare poca retorica, nel senso, fu una tragedia, e una tragedia che purtroppo si fa fatica a spiegare. Così come fu quella tragedia, quel ragazzo, se non mi sbaglio, Lorenzo, che è morto durante un periodo di alternanza scuola-lavoro, vado a memoria, sì. E sempre in una fabbrica.
Cioè, sarebbe bastato lasciare attiva la fotocellula, ma non è andata così, perché doveva andare la macchina.
Sì, doveva andare la macchina, perché purtroppo, purtroppo siamo in un mondo... e dove ormai è tutto basato a perseguire un obiettivo e non ci si rende conto che dietro a questo obiettivo ci sono storie, persone, vite. 22 anni ce li ho io oggi, cioè guarda, non so che dirti, nel senso, è anche un po' difficile commentare una cosa di questo genere, perché significa proprio spezzare una vita, spezzare una storia, spezzare un percorso, una ragazza che aveva già una figlia molto giovane, quindi comunque
un bambino,
non è facile. Io a questo bambino non so se gli imprenditori o chi poteva evitare questa tragedia gli racconteranno a quel bambino come è morta la sua mamma. Ecco, questo è un po' il punto su cui credo ci sia poco da aggiungere, ecco, cioè nel senso...
Soprattutto la madre di Luana ha ricordato che il Presidente della Repubblica l'ha chiamata dicendole: le leggi ci sono, bisogna applicarle. Bisogna applicarle, bisogna verificarle anche. Allora, ci arrivano tanti messaggi, ci sono anche altre riflessioni che volevamo fare con Leonardo qui in Gen Z, nella puntata di oggi dedicata a giovani, formazione, diritti e occupazione. Mio nipote lavorava come guardiano in una grande azienda di vigilanza, stipendio bassissimo, lavoro di notte, non retribuito in più, lavori anche di 12 ore notturne per giorni consecutivi, trasferte non retribuite. Ecco, dove si deve arrivare perché un giovane dica no e non venga considerato esigente?
No, io penso che, allora, il punto su cui bisognerebbe innanzitutto lavorare è proprio il collante, no? Che c'è anche tra i percorsi universitari, quindi percorsi scolastici, e il lavoro. Manca questo connettivo che purtroppo invece è fondamentale. Il tema dell'alternanza scuola-lavoro era un principio corretto, cioè l'idea di dare la possibilità ai ragazzi già nel periodo delle scuola liceale di mettersi in condizione di lavorare, però se è fatto così come tirocini, no? Io esco dall'università di giurisprudenza, quando uscirò farò un praticantato che spesso e volentieri non viene retribuito. Ora, dopo 5 anni di università e qualcos'altro, dopo aver dato oltre 35 esami, dopo aver sofferto, e perché comunque c'è da dire che l'Italia ha dei percorsi di studi veramente lunghi e questo contribuisce alla precarietà e al fatto che poi un ragazzo abbandoni anche, questo non può essere un tirocinio non pagato dopo 5 anni di università.
È un tema apertissimo, masochismo, su cui torneremo. Gen Z si ferma qui, ma torna venerdì prossimo con molte altre sorprese. Grazie Leonardo Martini.
Grazie a voi, rimanete su Controradio.
Linea GR di Popolare Network.